Buona serata agli ascoltatori di Popolare Network e un saluto da Marcello Lorai, che nell'oretta di questo speciale ha il compito di ricordare qualcuna delle figure che la musica ha perso nel corso di quest'anno. Compito piuttosto ingrato, perché la lista è lunga, complice il Covid, e le morti di musicisti importanti sono andate, ahimè, ben oltre una quantità fisiologica in un anno, diciamo così, normale. Non ci occuperemo di musicisti che sono mancati nell'ambito del pop rock, della classica e della musica leggera, e ci limiteremo, purtroppo sono già moltissimi, all'ambito del jazz, della world music e, diciamo così, delle avanguardie non accademiche, non ortodosse. Ma il rischio di dimenticare qualcuno in un anno come questo è facile e non giureremmo di riuscire ad evitarlo. Come dicevamo, la lista è lunga e quindi citeremo parecchi nomi e solo per qualcuno di loro potremo dare spazio alla musica. Lo stiamo già facendo con il brano che abbiamo scelto per aprire, Sol Macossa di Manu Dibango, che è stato, ahimè, uno dei primi grandi nomi ad andarsene per il Covid e che ci ricorda anche uno dei capitoli più dolorosi per quanto riguarda le perdite che la musica ha registrato quest'anno, cioè quello della scomparsa di alcune figure chiave della musica africana. Manu Dibango, non c'è nemmeno bisogno di ricordarlo, era il decano della musica africana in Europa, dove era arrivato ragazzino dopo la Seconda Guerra Mondiale dal Camerun per proseguire i suoi studi. Con l'exploit di Sol Macossa nella prima metà degli anni 70, Dibango si era aggiunto a Miriam Makeba e a Hugh Masekela, che si erano affermati negli anni 60 negli Stati Uniti, nel drappello di testa dei battistrada della musica africana moderna presso il pubblico internazionale, prima che con gli anni 80 la nuova musica africana cominciasse finalmente ad apparire alla percezione globale come un fenomeno non solo di singole figure, ma collettivo. A poca distanza dalla scomparsa di Manu Dibango, nel giro di qualche settimana, fra fine aprile e maggio, sono venute a mancare altre tre figure di grande rilievo della musica africana: il batterista nigeriano Tony Allen, il cantante algerino Idir e il cantante polistrumentista guineano Morikante. Per la cronaca, a differenza di Dibango, nessuno di loro è stato colpito dal coronavirus. Tony Allen, 79 anni, è morto improvvisamente a Parigi. Idir, 70 anni, pure deceduto a Parigi, soffriva da tempo di una malattia polmonare. Solo Morikante, 70 anni, è rimasto vittima, ma indirettamente, del Covid. Era affetto da patologie croniche che curava facendo la spola tra Conakry e Parigi. Con l'emergenza non ha più potuto raggiungere la Francia e si è spento nella capitale della Guinea. Con la perdita in questo luttuoso 2020 di Dibango, Allen, Idir, Kanté, abbiamo assistito all'uscita di scena, praticamente in un colpo solo, di molti degli ultimi emblemi della irripetibile stagione tra gli anni 60 e i 90, in cui la musica africana moderna ha conosciuto una fortissima proiezione sul piano internazionale. Franco se n'era andato già nell'89, Fela Kuti nel 97, poi tra il 2008 e il 2018 Miriam Makeba, Cesaria Evora, Tabulei Rochereau, Papa Wemba e Hugh Masekela. Ormai restano pochissime delle figure guida attraverso le quali nel secolo scorso il pubblico globale ha identificato la nuova musica africana. Possiamo citare il senegalese Youssou N'Dour e l'algerino Khaled, ancora abbastanza giovani, entrambi sessantenni, il maliano Salif Keita, il nigeriano King Sani Ade. Se c'è un filone della musica del continente nero che per il grosso pubblico è sinonimo di musica africana, è senz'altro l'afrobeat, che d'altro canto da più di mezzo secolo a questa parte è uno dei generi musicali più influenti a livello mondiale. E dire afrobeat è dire Fela Kuti. Ma non ci sarebbe stato afrobeat se accanto a Fela Kuti non ci fosse stato Tony Allen. È stato Tony Allen a mettere a punto la formula ritmica dell'afrobeat. Poi negli anni 70 ha lasciato l'orchestra di Fela Kuti e si è trasferito in Europa, eleggendo Parigi come suo domicilio. Nella capitale francese Allen aveva vissuto il momento magico della scoperta della nuova musica africana, ma ne aveva patito presto anche il riflusso, per poi beneficiare dalla fine degli anni 90 dell'ampio fenomeno emerso quasi in coincidenza con la morte di Fela, che dura tuttora, del revival dell'afrobeat. Un afrobeat che nella declinazione di Allen, complice il contatto con altre musiche africane antillane presenti nella capitale francese e complice la lontananza dalla ribollente realtà di Lagos, si è addolcito, ma sempre mantenendo il fascino dell'inconfondibile cifra ritmica del batterista. Allen è poi definitivamente assurto a figura di culto con il suo coinvolgimento nel gruppo The Good, The Bad and The Queen, accanto a tre rinomati personaggi del rock, tra cui Damon Albarn. Eccolo proprio con Albarn nel 2014 in Go Back, in cui facevano riferimento al dramma dei migranti e a Lampedusa.
Does anyone see? You've made yourself a cross. Does anyone see?
You gotta go back.
In un certo modo Morricante sta agli anni 80 come Manu Dibango ai 70. Se con Sol Macossa 1972 Manu Dibango fa da apripista alla diffusione mondiale della nuova musica del continente nero con il primo hit planetario di un artista africano, con Yeke Yeke 1987 Morricante sancisce la presenza sulla ribalta internazionale che la musica africana si era ormai conquistata. Successo globale come Sol Macossa, Yeke Yeke arrivò in testa alle classifiche di diversi paesi europei e fu il primo singolo di un musicista africano a vendere più di 1 milione di copie. Dopo aver dato prova del suo talento in Guinea e in Costa d'Avorio, nel 84 Morricante aveva fatto il salto verso l'Europa, Parigi, e la sua carriera internazionale era decollata con una abile miscela di musica mandinga e rock e funk. La sintesi era interessante, seducente. Nell'87 poi Yeke Yeke fu un affondo spregiudicato di impronta disco elettronica che raccontava un'Africa moderna, sicura di sé, perentoria. Un successo di cui, come sappiamo, Morricante era poi rimasto prigioniero nel vano tentativo di bissarlo.
We'll be right back.
Senza essere paragonabile a fenomeni come Soul Makossa o Yeke Yeke, anche Avava in Uva di Idir è stato però un successo che ha fatto il giro del mondo. Un exploit che negli anni 70 ha avuto anche l'effetto di contribuire in maniera rilevante a portare alla ribalta internazionale la cultura della minoranza berbera dell'Algeria. Nato in un villaggio della Kabilia, la regione dell'Algeria settentrionale nella quale vive la più numerosa comunità berbera del paese, cioè diversi milioni di individui, Idir è stato il più noto a livello internazionale e uno dei più amati in patria dei protagonisti della canzone berbera impegnata. Cantanti intellettuali che hanno pagato anche con la prigione, come nel caso di Aitmen Gellet e di Ferhat, la loro difesa dell'identità e della cultura berbera. La canzone Kabil, che ha avuto in Idir uno dei suoi simboli, ha scavato nel profondo della coscienza algerina, ben al di là dei confini della comunità berbera. La nuova Algeria delle manifestazioni di massa che sono cominciate nel 2019, che il cantante aveva visto con grande simpatia, deve moltissimo ad una figura come Idir.
فليس سود ذي بورا ثقيك شمن تحلولا جمعة جبعت تسرقو تفسو سكور زيترا الحجفن ملاق جمورا قزف في ذكرا كيني ذنين ملال داكوات وخامي ثماشاهو تسلن ملاق جمورا قزف في ذكرا كيني ذنين ملال داكوات وخامي ثماشاهو تسلن يا لا لا يا لا 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 ملال داكوات وخام يا لا لا يا لا 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 ثم شاهو تسلم
صدق اللي انت بورد بابين وبعاب بابين وبعاب
جن جن تيز بقاثيني ما يلي غريب
عاب وقضع الوحش الغاب عاب بابين وبعاب بابين وبعاب
وقضع لذناكيني ما يلي غريب عاب
Quello che può in parte consolarci, almeno per diversi dei musicisti che sono mancati, è che avevano avuto una carriera e una vita lunghe e piene di musica. È il caso di Lee Konitz, uno dei più importanti sassofonisti, uno dei più influenti stilisticamente di tutta la storia del jazz. Konitz è mancato in aprile a causa del Covid a 92 anni e aveva continuato a suonare e ad incidere oltre i 90 anni. Konitz figura in incisioni storiche a partire dalla fine degli anni 40. Era in pratica l'ultimo grande esponente del jazz ad avere partecipato da grande protagonista ad una stagione così lontana. Se Konitz avesse smesso di suonare 60 anni fa, tanto per dire, avrebbe avuto comunque il suo grande posto assicurato nella storia del jazz. Per capirci, Konitz era una figura leggendaria e un'ispirazione potente, per esempio, per lo sviluppo dello stile di uno scrittore come Kerouac a cavallo tra fine anni 40 e inizio anni 50. Il brano che ascoltiamo si intitola Subconsciously e fu registrato da Konitz all'inizio del 1949 in quintetto con Lenny Tristano al pianoforte. Una lunga carriera ha avuto anche il batterista Jimmy Cobb, morto in maggio a 91 anni, che aveva continuato a suonare fino a non molto prima di morire. Cobb era malato da tempo. Quello di cui nel suo caso ci si può rammaricare è che Cobb, da molto tempo l'ultimo sopravvissuto dei musicisti che avevano inciso un album epocale come Kind of Blue di Miles Davis del 59, con una storia così gloriosa e con un'attività che si è prolungata fino a questi ultimissimi anni, abbia ugualmente avuto delle difficoltà ad affrontare le spese per avere cure adeguate. Il tatto, la discrezione della batteria di Jimmy Cobb sono stati fondamentali nell'esito di Kind of Blue. Più giovane di una decina d'anni di Koenigs e di Cobb era McCoy Tyner, mancato in marzo. Tyner aveva avuto da diversi anni dei seri problemi di salute. La fama di McCoy Tyner, uno dei più importanti pianisti del jazz della seconda metà del secolo e uno dei più influenti sulle successive generazioni di pianisti di jazz, è legata soprattutto alla sua partecipazione al leggendario quartetto di John Coltrane, ed è comprensibile dato il gigante che è stato Coltrane e data la popolarità di quel quartetto e la popolarità che Coltrane e quel quartetto hanno incontrato anche presso le ultime generazioni di appassionati di musica, un pubblico più ampio di quello degli appassionati di jazz. In realtà McCoy Tyner ha fatto anche molto altro, e i suoi gruppi nella fase successiva alla fine della sua collaborazione con Coltrane e poi alla morte del sassofonista sono stati molto importanti e interessanti, ma qui noi lo ricordiamo col suo pianoforte nel celeberrimo My Favorite Things di Coltrane. Nella prima metà dell'anno sono stati parecchi altri i musicisti dell'ambito del jazz che se ne sono andati. Il tastierista Lyle Mays, noto soprattutto per la sua collaborazione con Pat Metheny, aveva solo 66 anni ed era malato da tempo. Il pianista e l'educatore Ellis Marsalis, padre dei fratelli Marsalis, aveva 85 anni ed è morto di Covid. Di Covid è morto anche il chitarrista Bucky Pizzarelli, aveva 94 anni e si era ritirato un paio di anni fa. E di Covid, a soli 59 anni, è morto il trombettista Wallace Roney. Negli anni 80 Roney si era affermato come uno dei trombettisti più in vista della sua generazione. Ispirato da Miles Davis, Roney dalla metà degli anni 80 alla morte di Miles nel 91 fu in rapporto con il suo idolo che gli fece da mentore e nell'estate del 91, un paio di mesi prima della scomparsa di Davis, lo affiancò e possiamo dire gli fece da rete di sicurezza quando Davis si esibì a Montreux accettando la proposta di Quincy Jones di rivisitare gli storici lavori che Davis aveva realizzato con Gil Evans, Miles Ahead e Porgy and Bess. Tra i musicisti mancati nella prima metà dell'anno c'è anche Lenny Niehaus, 90 anni, la fama di Niehaus è legata soprattutto alla sua attività di compositore di colonne sonore, in particolare per Clint Eastwood, come è noto, grande appassionato di jazz. E prima di diventare un importante compositore di musica da film, negli anni 50 Niehaus aveva avuto una notevole carriera nel jazz come sax alto con l'orchestra di Stan Kenton e anche alla guida di propri pregevoli gruppi. Nella prima metà dell'anno sono mancate anche alcune figure importanti che si erano distinte con l'avanguardia degli anni 60. Il contrabbassista Henry Grimes era già nella seconda metà degli anni 50 un contrabbassista di grande levatura, molto versatile e molto richiesto. Rimane famoso il suo, chiamiamolo così, record al Festival di Newport del 58, dove suonò con sei gruppi diversi di Benny Goodman, Lee Konitz, Thelonious Monk, Jerry Mulligan, Sonny Rollins e Tony Scott, cioè con alcuni dei musicisti di jazz più importanti dell'epoca. Negli anni 60 Grimes diventò poi uno dei grandi contrabbassisti del free jazz, prima di sparire dalla circolazione, sembra per via di un viaggio con l'LSD andato male. Per anni non si seppe più niente di lui e fu dato anche per morto. La sua è stata una storia da romanzo o da film, perché Grimes fu poi rintracciato più di 35 anni dopo, nel 2002. Era rimasto completamente fuori dal mondo del jazz e sopravviveva alla meno peggio. Fu aiutato a tornare in attività e iniziò una nuova carriera che è durata fino al 2018, quando si è ritirato per problemi di salute. È mancato a 84 anni per complicazioni da Covid. Ecco qualche minuto da The Call, uno storico album inciso nel 65 da Henry Grimes a proprio nome, in trio con Perry Robinson al clarinetto e Tom Price alla batteria. Ha ha ha. protagonista di culto del free jazz degli anni 60, il sassofonista Giuseppe Logan, è mancato negli stessi giorni di Henry Grimes, anche lui di Covid e alla stessa età. Era anche lui del 1935 e in effetti c'è anche qualcosa di comune tra le loro due storie. Anche Giuseppe Logan, per problemi personali, sparì dalla scena del jazz nei primi anni 70 e, dopo aver condotto una vita da derelitto, era stato rintracciato solo nel 2008, tornando poi a tenere qualche concerto negli anni seguenti. Nello stesso periodo di questa prima metà dell'anno è mancato anche Richard Teitelbaum, 80 anni, newyorkese. Negli anni 60 Teitelbaum aveva studiato in Italia con Goffredo Petrassi e con Luigi Nono e, durante un soggiorno di alcuni anni a Roma, era stato uno dei musicisti americani che avevano dato vita ad un'esperienza molto importante come quella di musica elettronica viva. Teitelbaum era stato un pioniere dell'uso live dell'elettronica e dell'impiego del sintetizzatore. Aveva poi collaborato con Anthony Braxton e con altri protagonisti dell'avanguardia di area jazzistica e improvvisativa. In giugno, a 72 anni, è mancato, aveva avuto negli ultimi anni seri problemi di salute, il pianista Keith Tippett, uno degli uomini che hanno contribuito a rendere irripetibile la stagione della musica inglese tra la metà degli anni 60 e gli anni 70, con il cosiddetto nuovo jazz inglese di improvvisazione radicale e il progressive rock, e ha poi, nei decenni successivi, proseguito con intelligenza e coerenza la sua attività da vero emblema della scena inglese del jazz. Limitiamoci a ricordare il suo lavoro in studio per il secondo album dei King Crimson e l'impresa di mettere insieme una compagine monster di una cinquantina di elementi, Centipede, che raccoglieva membri dei King Crimson, dei Soft Machine e della giovane generazione dei musicisti jazz e rock britannici. Con la moglie Julie Tippett, era di casa nel nostro paese. Eccoli assieme con il batterista sudafricano Luis Moholo e i musicisti italiani di Canto General nel 2004 a Ruvo di Puglia, in un classico di Monghezi Feza, You Ain't Gonna Know Me.
Thank you.
Tra le perdite della prima metà del 2020, una delle più dolorose è stata quella del produttore Al Wilner, morto di Covid a 64 anni. Wilner aveva fatto epoca negli anni 80 con alcuni originali album che rendevano omaggio a Nino Rota, a Thelonious Monk, a Kurt Weill e alle musiche dei cartoni animati di Walt Disney, album che avevano contribuito ad aprire la strada alla voga degli album tributo e che avevano messo insieme negli stessi dischi, a volte negli stessi brani, musicisti di ambito jazz e di ambito pop rock in un rimescolamento di carte all'epoca tutt'altro che scontato. In luglio è mancato Ennio Morricone, che fra l'altro aveva avuto negli anni 60 delle importanti esperienze di improvvisazione con il gruppo di improvvisazione Nuova Consonanza. In agosto è morto a 69 anni per un arresto cardiaco Steve Grossman, uno dei più forti sassofonisti della sua generazione, che nel 70 sostituì Wayne Shorter nella band di Miles Davis. In settembre è morto a 85 anni Gary Peacock, uno dei più grandi contrabbassisti di jazz dagli anni 60 in poi. Negli anni 60 Peacock fu uno dei massimi bassisti del free jazz, lo ricordiamo accanto ad Albert Tyler, e la sua fama è legata poi all'essere stato il bassista del trio di Keith Jarrett. In ottobre è morto a 71 anni il trombettista giapponese Toshinori Kondo, musicista brillante di temperamento, attivo in vari contesti di avanguardia. In dicembre sono mancate anche due importanti figure di un'avanguardia difficilmente etichettabile: il compositore Harold Budd, 84 anni, e il pianista Blue Gene Tierney, 75 anni. E in dicembre è mancato, portato via dal Covid a soli 59 anni, il contrabbassista palermitano Lelio Giannetto, animatore delle rassegne di musiche di avanguardia dell'associazione Curva Minore. Chiudiamo con Candido Camero, suonatore di congas, uno dei più rinomati e i più popolari tra i percussionisti cubani che hanno sviluppato la loro carriera negli Stati Uniti. Dicevamo di diversi dei musicisti che sono mancati, che avevano però avuto una vita e una carriera molto lunghe. Candido, mancato in novembre, aveva 99 anni e aveva continuato a suonare nei club di New York fino a qualche anno fa. Lo ascoltiamo in un brano da un album a suo nome inciso nel 1956 con il sassofonista Al Conn. Grazie per l'ascolto da Marcello Lorrai e auguri di un 2021 molto, ma molto migliore di questo 2020.